di riflessione. Prima di dare la parola a Michele Gotor, vorrei leggere soltanto due righe della parte conclusiva della relazione finale appunto della Commissione Moro, che riprende proprio queste ultime osservazioni di Stefania. Un elemento che si evidenzia con chiarezza, dice la Commissione, è che non si intravede una regia unica nel caso Moro. Emerge al contrario come si sia innestata sull'operazione militare delle brigate russe l'azione di una pluralità di soggetti che per ragioni diverse influirono sulla gestione e sulla tragica conclusione della vicenda. Mi pare che in poche righe, diciamo, la Commissione ci abbia detto l'essenziale, cioè appunto una pluralità di soggetti in gioco. Certamente diciamo, nessuno nega che il soggetto principale siano state le BR, ma soprattutto in corso d'opera altri soggetti si sono inseriti e hanno avuto un peso non secondario. Detto questo, io darei subito la parola a Michele Dottore. Abbiamo, diciamo, intrecciato nelle due relazioni, diciamo, un panorama storico e storiografico e come dire, delle incursioni più a fondo proprio sulla questione del caso Moro. Quindi Michele Gotor, che sia uno studioso affermato e prestigioso e sia un componente dell'ultima commissione Moro, credo che abbia, insomma, pane per i suoi denti su entrambi questi fronti, e quindi gli cedo subito la parola.
Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito e per questa occasione di confronto. Provo a interloquire da un lato e dall'altro anche ad suggerire alcuni spunti sullo stimolo delle due relazioni, due interventi che sono stati fatti. E quindi proverò, diciamo, a toccare tre punti. Il primo, il tema della memoria Moro e della rielaborazione di essa negli ultimi 10 anni, che è stata una parte significativa della relazione di Biscione. Poi provare a dire la mia sulla domanda delle domande sollevata da Stefania Limiti: perché questa vicenda non è ancora storia, nonostante siano passati 40 anni. E poi, forse anche per solleticare o rispondere ad alcune curiosità, dire qualcosa sulla commissione Moro. Allora, per quanto riguarda il primo punto, io festeggio, diciamo, il secondo anniversario, non solo da cittadino consapevole, ma, diciamo, da ricercatore di storia che studia l'argomento, no? Nel 2008 e nel 2018. E dico subito, qui ci sono dei professori di storia contemporanea, che una gran bella ricerca, una gran bella di tesi di dottorato sarebbe quella di mettere un ricercatore a confrontare 98, 2008, 2018. Come si è sviluppata la memoria pubblica intorno a questa vicenda e come sono modificate, se sono modificate, le figure dei protagonisti, la vittima e i familiari, i brigatisti e l'area di contiguità, i partiti politici, le istituzioni. Io vi dico subito, facendo, ripeto, una riflessione comparatistica tra il 2008 e il 2018, che sono preoccupato. Poi da questa preoccupazione se ne esce fregandosene, cioè facendo il proprio lavoro, il proprio mestiere, che è quello di storico. E l'unico modo per far progredire gli studi storici è scrivere dei libri di storia, sperando che siano dei buoni libri. Questo vale anche per la letteratura, no? Insomma, la crisi della letteratura, la crisi della storia, insomma, se ne esce scrivendo, provando a scrivere dei buoni libri di storia, dei buoni romanzi. Sono preoccupato perché mai come in questo quarantennale ho dovuto registrare un vero e proprio divorzio fondato sull'indifferenza, fondato sull'arroganza, fondato sul pressappochismo, fondato sulla superficialità tra ricerca storica, perché bene o male nel corso degli ultimi 10-15 anni, come è normale che sia, attraverso libri di storia veri e propri, ma anche apprezzabili opere di giornalismo d'inchiesta, ha progredito, ha senza alcun dubbio chiarito alcuni aspetti di questa vicenda, anche molto importanti. Bene, un divorzio tra questo avanzamento degli studi e poi l'uso pubblico, commerciale, comunicativo che si fa di questa storia, di questa vicenda. E c'è una crisi, secondo me, del paese, del sistema paese, dei rapporti fra... Io sono sicuro che quando Sergio Zavoli faceva le sue ricerche e le sue produzioni, lo dico, ne sono sicuro perché ho avuto il privilegio di conoscerlo al Senato in questa legislatura, che credo che fossero dell'88, del 90, ma aveva una relazione con i saperi storici e con ciò che soltanto a 10 anni dei fatti su quel fenomeno si stava svolgendo, ma sicuramente maggiore dell'indifferenza attuale. Allora, noi siamo in un blocco nevrotico su questa memorialistica intorno al caso Moro. Si discute, si continua ancora a discutere, ma facendo sondaggi via Twitter, su Facebook, e animandoci trasmissioni di fermezza e trattativa, che è qualcosa, vista da chi studia questa vicenda, veramente allucinante, nel senso che molteplici studi hanno dimostrato negli ultimi 20 anni, non negli ultimi 10, a partire dal primo lavoro che fece Biscione, che sono esistite delle trattative, ovviamente trattative segrete, ma che volete fare, trattative pubbliche nel momento in cui, è ridicolo soltanto pensarlo. Mi chiedo perché si voglia abituare il pubblico italiano a pensare che siamo ridicoli o che siamo dei cialtroni, perché poi questo, poi c'è anche un fondo di continuo, no? Anche di recente, no? L'inefficienza dello Stato, il modo compiaciuto con cui si insiste nel dare vita a questa idea. L'inefficienza dello Stato quando ci è riconosciuto a livello internazionale una straordinaria capacità da sempre di contrasto al terrorismo, per il semplice motivo che i terroristi noi li abbiamo avuti in casa a partire dagli anni 60 con l'irredentismo dell'Alto Adige, ma figuriamoci nel contrasto ai sequestri di persona, che negli anni 70 erano un reato unico in Italia e che si moltiplicava in decine e decine di casi. Cioè avevamo sui sequestri di persona e in particolare sull'antiterrorismo delle punte riconosciute e avanzate a livello internazionale, però evidentemente ci si compiace nel continuare a descriversi appunto come dei cialtroni o poco più. C'è un blocco nevrotico e su questa vicenda. Fermezza trattativa, la voce delle vittime, la voce dei carnefici. Sarebbe interessante fare un confronto tra le interviste della Faranda, del suo mettersi in scena nel 98, nel 2008 e nel 2018. Poi dall'altra parte fare una analisi, una riflessione sul mettersi in scena, che so io, di Giovanni Moro nel 98, nel 2008 e nel 2018. È un bellissimo argomento di studio per vedere identità e differenze e o anche slittamenti. Ho la sensazione, perché un po' queste cose le ho viste, macinate, che sostanzialmente però ripetiamo da circa 30 anni, quindi dal 98, no, quindi 98, 2009, 20 anni, più o meno le stesse cose, le stesse parti. Perché questo blocco nevrotico? Vabbè, ora non mi ci soffermo, ci sono delle ragioni proprio che consentirebbero di riflettere su questo, sul ruolo di parricidio che ha rappresentato la morte di Moro, sul conflitto generazionale padri figli che si è consumato intorno al sacrificio di Moro, agnello sacrificale, che serviva col suo sacrificio a far vivere la Repubblica. Questo è stato scritto ed è stato detto al tempo. Poi c'è anche un problema, secondo me, relativo al modo con il quale le istituzioni, più che la politica, proprio le istituzioni, anche qui negli ultimi 20, 30 anni, 25 anni, hanno scelto di affrontare il tema dell'uso pubblico della storia, che è molto importante naturalmente. Insomma, le istituzioni, Presidenza della Repubblica in primis, Presidenti delle Camere e del Senato, hanno, non so per quale ragione e da dove è arrivata, credo che non sia anche qui arrivata, cioè che sia stata frutto dell'iniziativa autonoma dei soggetti che hanno ricoperto queste cariche, la religione della memoria condivisa. Questo è stato un altro problema che ciascuno storico sa che è qualcosa di sbagliato, che non funziona, che magari obiettivo civile di una nazione dovrebbe essere quella di arrivare a dei giudizi storici condivisi o il più possibile condivisi, ma che è sciagurata questa identificazione che si vuole fare tra memoria e storia e che si deve proporre ogni volta con una ritualità e una cerimonialità che impedisce in realtà poi agli studi effettivamente di fecondare il dibattito pubblico. È bene che le memorie restino autonome, io non voglio dire separate o divise, autonome, perché la memoria è la cosa di più straordinariamente personale, soggettivo, individuale o di gruppo, ma in ogni caso che ciascuno di noi possiede e si deve muovere, deve scorrere, ma questo è l'ABC del nostro mestiere, appunto in maniera autonoma, parallela al giudizio storico. Terza novità e terza responsabilità della vicenda è la centralità che è sempre più assunto nell'uso pubblico della storia, sui giornali, in televisione, quindi con potenti mezzi di comunicazione e di condizionamento. Io vi do alcuni dati così per... Io ho scritto questi due libri, uno nel 2008, Le Lettere, un altro Il Memoriale della Repubblica nel 2011. So per certo quanto hanno venduto. Allora, il primo, Lettere della Prigionia, che è considerato andato molto bene, ha venduto 17.000 copie. E il secondo, che è un tomazzo di 600 pagine, ne ha vendute quasi 11.000. Allora, stiamo parlando che la sommatoria delle due cose sono 25.000 e qualcosa. Ma non so se... Che non significa naturalmente che se hai venduto 25.000 copie sono state lette queste 25.000 copie. Non conosco le percentuali, ma sono sicuro che sono delle percentuali infinitamente più basse. Ecco, rendetevi conto la capacità di influenza, di condizionamento, di costruzione di un senso comune, ma con qualunque trasmissione televisiva che nel giro di due ore, con una frizione immediata, raggiunge un milione e mezzo, 2 milioni di ascoltatori. Allora, il tema è quello della docufiction. La docufiction ha una invasività editoriale nei libri, è un fenomeno che ormai lo possiamo studiare in Italia da Saviano, a partire da Saviano in avanti. È il modo con il quale si racconta e si tende a raccontare la vicenda Moro. È un modo alla Sinone, di per sé manipolatorio, di per sé costitutivamente manipolatorio. Tutti noi sappiamo che non è che per dire una bugia devi dire il falso, cioè la bugia più efficace è colei che mescola elementi di verità ad elementi di falsità. Ecco, la docufiction televisiva è strutturalmente questo, anche perché molto spesso i personaggi, ma questo lo sa lo studioso, non stanno recitando qualcosa di inventato, stanno ripetendo dei brogliacci di dichiarazioni fatte di fronte all'autorità giudiziaria. Quindi le sceneggiature molto spesso vengono fatte in questo modo, poi però all'improvviso ci sono dei personaggi che sono completamente inventati, poi all'improvviso ci sono delle parti che sono assolutamente inesistenti ma attaccate alla relazione di un verbale, e il risultato è il risultato che diceva Stefania, voglio dire, cioè oggi qui il caso Moro poco più possiamo leggerlo come una sceneggiatura. C'è una nuova deriva che riguarda il giornalismo d'inchiesta, che una parte evidentemente che dà come asserito, certo, dimostrato, storicamente fondato, delle affermazioni che so io, che si reggono su testimonianze che mancano di persone che sono morte. Ma è morto uno, poi è morto anche il secondo che è stato l'autore della testimonianza, e poi è morto anche il terzo, che allora hai tre gradi di morte che chiami testimonianze, naturalmente indimostrate, che ti portano a affermare qualunque cosa, e rompendo qualunque relazione in nome dell'inchiesta con ciò che un tempo si chiamava, forse troppo positivisticamente, prova storica. Sapete meglio di me che lo storico non parla mai di verità, parla di verità storica che ha delle sue peculiarità, delle sue specificità, ha anche un metodo la verità storica, che naturalmente è diversa dalla verità giudiziaria, che naturalmente è diversa dalla verità politica, dalla verità filosofica, dalla verità estetica, dalla verità religiosa, dalla verità morale, ha una sua millenaria specificità, non la verità, la verità storica. Ecco, si assiste anche, diciamo, a questo divorzio. Noi oggi siamo arrivati a un momento, a una situazione dove se io vi dicessi, guardate, che il 16 marzo Pippo Baudo stava a Via Fani, la comunità, e perché no, Gotor? Ma sì, ma dai, ma dimmi perché? Ma sì, ma me l'hanno detto, ma c'è un testimone, c'è una commissione, c'è una supposizione. Allora poi io mi sono anche chiesto, e chiudo con questo primo punto, cui prodest, perché poi probabilmente cui prodest ci deve essere. Ecco, certamente questa vicenda Moro sarà un caso di studio per i futuri complottisti, cioè se c'è da fare un complotto fatelo, e state tranquilli che poi, come dire, quanti hanno subito senza sapere quel complotto saranno in grado di accendere tali e tali pedardi fumogeni che impediranno una conoscenza della realtà effettuale, delle cose come sono accadute. Cioè le vittime stesse saranno protagoniste della loro confusione, e questo naturalmente copre le responsabilità, copre i fatti e le cose come sono accadute. La seconda questione, perché non è ancora storia? Allora, intanto, non che voglia dare una risposta, però provo a problematizzare dal mio punto di vista. Intanto non è ancora storia perché è stata una cosa enorme. Cioè non hanno ucciso Kennedy, lo hanno rapito. Ma voi vi immaginate la scena di Kennedy? Non è che hanno sparato, no, passano delle persone, uccidono la scorta, danno uno schiaffo a Jacqueline, si prendono Kennedy e lo tengono per 55 giorni in un sobborgo di Dallas, interrogandolo. È una cosa enorme quello che è avvenuto in Italia il 16 marzo del 78. Non ha precedenti nella millenaria storia del potere occidentale. Non le ha. Dico che non li ha perché sono avvenuti dei rapimenti di, ma che non avevano la qualità di sovrano di Moro, che lo era stato per circa un decennio sovrano, tra il più di un decennio, diciamo comunque tra il 59 e il 69, protagonista assoluto in quanto presidente del Consiglio, che significa capo della difesa, capo dei servizi segreti, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, e poi era artefice della costruzione di un progetto politico negli anni 70 che nell'ottobre del 78, anzi nel dicembre del 78, bisognerà collegare la campagna contro Leone alla vicenda Moro, bisognerà collegarla. Leone scadeva a dicembre 78, Leone viene congedato con una campagnuccia di quattro scandali nel luglio, tre mesi prima, con umiliazione. E, vi faccio notare tra parentesi che gli storici del Quirinale e che studiano i presidenti della Repubblica fanno notare che la presidenza Leone, apparentemente giudicata e considerata tra le più grigie della storia, è invece quella che più si è, come dire, connotata per un rispetto assoluto del dettato costituzionale, del ruolo che è previsto dalla Costituzione per il Presidente della Repubblica. Ma questa è una parentesi. Dicembre del 78 Moro sarebbe diventato Presidente della Repubblica, cioè viene rapito un prossimo capo di Stato che aveva alle spalle la storia che aveva. E quindi è una cosa, insomma, eccezionale, che tra l'altro è interessante studiare per capire come funziona una democrazia in una situazione di emergenza, sotto attacco. È qualcosa alla quale noi siamo diventati familiari dopo l'11 settembre rispetto agli Stati Uniti e all'attacco terrorista dell'11 settembre. Ma ecco che il 16 marzo del 78 per l'Italia c'è un enorme schiaffo e le democrazie si restringono, i luoghi decisionali si chiudono fino ai massimi vertici. I massimi vertici di uno Stato democratico è colui che detiene il potere esecutivo, è il Presidente del Consiglio. Tutto il resto, anche per esempio la centralità che viene data a Cossiga, che è una centralità per l'amore filmica, ce l'abbiamo, la vitiligine, le cose, ma è il ministro degli interni, è il ministro degli interni, è il capo della polizia. Ma è possibile che tutti noi sappiamo di Cossiga e se vi chiedo chi era il ministro della difesa, cioè il capo e il responsabile politico dei servizi segreti militari in quei 55 giorni, balbettiamo? No, non è possibile, c'è uno squilibrio. Cioè, noi avevamo un presidente del Consiglio, un ministro della difesa, un ministro degli interni. È una gerarchia ben definita. Il ministro degli interni che ha un rapporto con il SISD informazioni, un ministro della difesa che ha rapporti con il SISMI informazione, vecchio SID, servizi militari, e poi naturalmente al vertice, con un potere incontrastato in quel momento di crisi, c'è il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Ma che non mi interessa neanche sapere che sia Giulio Andreotti, c'è il Presidente del Consiglio, che non a caso nei minuti in cui viene avvertito del rapimento di Moro ha un conato di vomito perché si rende conto che è un momento dove, come dire, dove incomincia un ballo che è un ballo terribile per le potenzialità che poi si riveleranno tutte nella loro ferocia, perché questa è stata una storia feroce, non voglio dire cinica è evidente, la politica è normalmente cinica, questa è una storia feroce, non ci sono altri modi per definirla. Però quando sei tu a dover gestire la ferocia, appunto, come dire, ti viene il vomito, ti viene. E poi devi recuperare la razionalità e devi entrare in Parlamento, andatevi a vedere con le televisioni il passo di Andreotti, e devi fare un discorso pubblico che deve convincere, che deve persuadere, che deve... Allora, altre difficoltà c'è un'invadenza incredibile dei testimoni. E tutti, brigatisti, fiancheggiatori, magistrati, polizia, carabinieri, uomini politici, sono passati 40 anni, oggi iniziano ad avere intorno agli 80 anni, o comunque tra i 70 e i 90, ma stanno ancora lì attaccati all'osso. All'osso di cosa? Ecco, questo io ve lo posso dire avendo fatto il commissario in questa commissione Moro. Noi abbiamo ascoltato dal politico, dall'alto magistrato, dal poliziotto, dal guidatore di macchine, dal giornalista, alla fin fine, a distanza di 40 anni, per ciascuno di loro l'osso è la difesa della propria professionalità. È qualcosa quasi che ti fa un po' tenerezza, perché ormai molto spesso hanno superato gli 80 anni, un po' tenerezza ma un po' anche imbarazzo. È come se dentro di loro non fosse cresciuta la consapevolezza della dimensione della tragedia che li ha visti i protagonisti, che magari potrebbe, come dire, consigliarli a ritagliarsi uno spazio più riservato, più modesto, un ammettere non ho capito o non capivo o non potevo capire o non avevo gli elementi per... A distanza di 40 anni voi avete con decisione il poliziotto che vi dice: guarda, io quella mattina correvo, siamo usciti alle 7:50, ma io la macchina andavo veloce, ero un guidatore provetto. Questo modello è lo stesso dei magistrati ed è lo stesso degli uomini politici. Magari forse negli uomini politici c'è, a distanza di 40 anni, forse in qualcuno un barlume di criticità, in alcuni casi che si è aperto, no? Proprio io ricordo di aver chiesto a Claudio Signorile, dico: Signorile, ma il dubbio, io parlo di dubbio, che nel suscitare quell'iniziativa socialista avete toccato, come dire, il canale sbagliato, cioè è un canale che paradossalmente ha accelerato la morte di Moro invece che impedirla, perché si è creata una situazione di estrema rivalità all'interno delle diverse fazioni che controllavano il partito armato o che puntavano ad avere l'egemonia sul partito armato. Ecco, un dubbio le è venuto a distanza di 40 anni? Ecco, ho avuto la percezione, non con una risposta netta, ma con uno sguardo, un'emotività, che quel dubbio c'è. Ed è allora un dubbio in una storia feroce, atroce. Perché sarebbe stato commesso in buona fede, però un errore drammatico. E terza questione enorme, per cui non è ancora storia, lo diceva la Stefania, limiti, ma ci sono i processi attivi. C'è una penalizzazione continua della vicenda a distanza di 40 anni. Dal mio punto di vista è un'ulteriore prova di una nevrosi rispetto a questa questione. Che storia volete fare, scusatemi? La storia richiede laicità, libertà, respiro, in una vicenda dove in questo momento, qui e ora, l'autorità giudiziaria sta indagando su questioni significative relative a una vicenda omicidiaria avvenuta 40 anni fa, facendo attività di intercettazioni, facendo attività di raccolta di informazioni. Di che stiamo parlando? Cioè, quale idea di storia abbiamo se pensiamo che la storia si possa svolgere in simili condizioni? Essendo un omicidio politico, essendo stato un sequestro politico e un omicidio politico, qui sono ovvio, lo è stato, devo dirvi che rispetto ad altre vicende, se facciamo un po' di comparazione, noi non è vero, secondo me, che a distanza di 40 anni sappiamo poco. Cioè dovete immaginarvi che ci sono state tante commissioni di inchiesta che hanno lavorato, ci sono state, e quindi un'attenzione della politica e del Parlamento su questa storia, tante inchieste della magistratura che hanno continuato e continuano a lavorare, e appunto una continua attenzione civile da parte di studiosi, storici, giornalisti. Cioè, se facciamo una comparazione tra il delitto Olof Palme, il delitto Kennedy, ecco, io non credo, non credo che fatto salvo la distinzione che è fondamentale, che vi ho detto, non è l'omicidio di un sovrano, perché altrimenti Moro sarebbe stato ucciso il 16 marzo del 78, è il sequestro di un sovrano, è un'altra cosa, ben più complicata. Noi, in fin dei conti, delle cose in più del normale le abbiamo sapute perché sono avvenute tre cose che nel 78 gli attori non potevano sapere che sarebbero avvenute. E questo in realtà ha portato a un aumento delle nostre conoscenze. Allora, la prima cosa è il crollo dell'URSS. Perché, come dire, non sono ingenuo, non è che adesso gli archivi si aprono, però insomma, quando tu hai un crollo di un sistema, hai una dispersione dei documenti o una mancanza di controllo dei documenti. Cioè, non è avvenuto una cosa analoga a quello che è avvenuto in Unione Sovietica, né negli Stati Uniti, ad esempio, né in Israele, ad esempio, né in Germania Ovest, ad esempio. È avvenuto in Germania Est, anche lì. Abbiamo quindi una disponibilità documentaria, e questo è una cosa positiva. E poi dirò perché. La seconda questione è i due processi proprio non prevedibili nel 78. Noi siamo stati capaci di processare per omicidio politico e rapporti con la mafia un signore che era stato per 7 volte presidente del Consiglio. Anche questo è un unicum a livello mondiale in Occidente. Ma in una storia millenaria, cioè un paese normale, tra virgolette, o ha gli anticorpi per impedire che una persona potenzialmente sospettabile di tali reati per 7 volte faccia il Presidente del Consiglio, o ha questi anticorpi, ma se gli anticorpi non ce li ha, non lo processa. Perché se lo processa, questo ha aperto una enorme, come dire, dispersione documentaria, che tangenzialmente ha riguardato anche e in minima parte la vicenda Moro, ma ad esempio certamente i rapporti, ma non è questo il tema, i rapporti tra la Democrazia Cristiana o settori della DC e la mafia siciliana, figuriamoci. Una seconda questione anomala è il processo dei fondi neri del SISDE. Vi ricorderete quel Presidente della Repubblica Scalfaro, io non ci sto, a cosa non ci stava? Ecco, non ci stava al fatto che corpi dello Stato processassero altri corpi dello Stato, magistratura che processava servizi segreti con un'accusa, quella di aver avuto dei fondi neri, pensate un po' voi, ecco. Cioè che non rendicontavano, no? Non mettevano a piedi lista. E vabbè, e anche questo ha aperto degli squarci, grazie a questo soprattutto al lavoro di Sergio Flamigni, notevoli sulla vicenda Moro. Ecco, questo di più rispetto alla vicenda Andreotti. Però questi tre fatti, uno storico, macrostorico, il crollo dell'Unione Sovietica e la vicenda Mitrokhin, intendo dire, quindi quando parlo di crollo dell'Unione Sovietica parlo della vicenda Mitrokhin, e poi questo processi sui servizi segreti e il processo Andreotti ha dato materiale documentario. E chiudo su questo punto per farvi, vi faccio un esempio di quanto possa essere significativa la situazione grazie a questi avvenimenti che sono accaduti. Vabbè, è senso comune nell'opinione pubblica italiana che Moro sia stato, come dire, il mandante della morte di Moro siano stati gli Stati Uniti, no? Kissinger, e c'è tutta poi un florileggio ormai costante per chi studia queste cose di citazioni, no? L'incontro tra Eleonora Moro, cioè l'incontro tra Kissinger e Moro nel 74, la dichiarazione di Eleonora Moro a processo, è senso comune, ormai lo vedo anche in questo docu-fiction, è passato. Allora, diciamo, il crollo dell'Unione Sovietica ha consentito di accertare tre cose che ve le accertate, cioè è così, che adesso vi dico brevemente, e provate per un attimo poi a chiudere gli occhi e immaginatevi se noi, invece che tre sovietici, su queste cose che vi sto per dire, noi avessimo trovato tre agenti della CIA o tre agenti del, cioè, come dire, il, o del Mossad o della CIA o della, cioè riterremmo il caso chiuso, non so come dirvi, altro che aperto, bisogna capire, chiuso. Quindi evidentemente c'è una indisponibilità dal punto di vista, vengo al punto, crolla l'Unione Sovietica, abbiamo Mitrokhin, c'è una commissione parlamentare e viene accertato che il KGB tra il 78 e il 79 pone in essere un'operazione di disinformazia per la quale erano i migliori al mondo, l'operazione Sfera o Sperone, che aveva il seguente obiettivo. L'obiettivo era far credere agli italiani che Moro fosse stato ucciso dagli Stati Uniti. E nelle carte Mitrokhin voi avete anche proprio delle descritte delle azioni che vengono poste in essere, interventi giornalistici, interventi sulla commissione Moro, allora informazione, contatti con uomini politici democristiani di medio o di alto livello, che aveva questa funzione, diciamo pure inquinante, che evidentemente forse corrispondeva a un interesse dell'Unione Sovietica di allora, che mai avrebbe immaginato che nel 91 sarebbe accaduto quello che era accaduto, che mai avrebbe immaginato che Mitrokhin copiava di nascosto, ok? Effettivamente, ad esempio, quegli articoli escono. Cioè, l'operazione si svolge e ci sono personalità che in buona fede o perché condizionate, attenzionate, la realizzano. Sulla lista Mitrokhin noi scopriamo che il giorno prima del sequestro Moro era seguito da un agente dei servizi segreti sovietici, tale Sokolov, che aveva chiesto dei biglietti per assistere il 16 marzo alla... Lo scopriamo perché facciamo delle indagini e verifichiamo che quel Sokolov citato nella lista Mitrokhin è effettivamente non un omonimo, ma quel Sokolov lì, agente del KGB in Italia. Questo anche è un dato interessante. Avessimo scoperto, questo io, qualcosa di analogo. E poi c'è la figura di Giorgio Conforto. Proprio in sintesi e per semplificare, il referente del KGB in Italia, ok, che non si sapeva che avesse quel ruolo nel 78, è direttamente collegato tramite la figlia con il covo di Viale Giulio Cesare, di cui la figlia era proprietaria, dove viene trovata la pistola che uccide Moro, o la presunta pistola, poi posso, sto come dire, accetto tutti i diversi gradi di conoscenza, però ecco, il capo del KGB in Italia è il papà della signora proprietaria di casa dove vengono arrestati Morucci e Faranda e vengono individuate delle armi che hanno a che fare con la vicenda Moro. Direttamente, indirettamente, questo signore, sempre attraverso la figlia, ma non solo, ha rapporti con un secondo covo centrale relativo alla vicenda Moro, che è via Gradoli. ho chiuso questa parte soltanto per dirvi: proviamo a chiudere gli occhi e immaginiamo se avessimo trovato simili casualità, saranno tutte casualità, spostate di campo. Però noi queste cose le abbiamo scoperte perché l'Unione Sovietica ha fatto la fine che ha fatto, altrimenti con Fortuna avremmo saputo chi era, Sokolov non sapevamo chi era, e l'operazione Giorgio Conforto sarebbe rimasta il racconto che ci ha fatto Cossiga, e cioè non un'operazione di intelligence tra servizi e di leale collaborazione tra servizi, quello italiano e quello sovietico, che porta allo smantellamento di quel covo. Non questo, ma sarebbe stato quello che Cossiga raccontava, e cioè una operazione di polizia normale, un colpo di fortuna, eccetera. Finisco, scusate, sono stato un po' lungo, sul lavoro delle commissioni. Io avevo una preventiva perplessità, che questi 4 anni di lavoro hanno confermato, sull'utilizzo dello strumento giudiziario a distanza di 40 anni dai fatti. Cioè, una commissione d'inchiesta ha i poteri della magistratura, dell'autorità giudiziaria. A me non convinceva questo, e si è proceduto in questo modo, solo che sono passati 40 anni. C'è un limite strutturale, io ragiono da storico naturalmente. Quindi che cos'è un testimone, che cos'è una testimonianza, la prova, la sua durata. Cioè, noi abbiamo interrogato delle persone a distanza dei 40 anni dai fatti e abbiamo voluto far discendere delle cose abnormi, cioè enormi di conseguenza, sul ricordo di un nonnino di 85 anni che dice: sì, ma io erano le 7:50 quando sono uscito, no, le 7:50, 57, no, è 50, no, ma è 58. Avevo la consapevolezza, purtroppo, che tutto questo, che forse è vero, però è inutile sul piano della costruzione della prova storica. Cioè, ti ridono dietro, non è che tu a distanza di 40 anni dici questo, si è ricordato a distanza di 40 anni che è uscito alle 7:58 invece che alle 7:50, e di conseguenza allora c'era già un'operazione in atto, allora Moro non è stato rapito a Via Fani. Dico delle cose abnormi perché poi sui giornali si pubblicano cose abnormi, che è quello che viene letto dai cittadini italiani. Allora Moro non è stato rapito a Via Fani. Quindi avevo questa perplessità, ed è una perplessità, insomma, che ne è uscita confermata. E poi l'altra questione condizionante è che subito ti si affianca la magistratura. Anche questo è comprensibile, cioè la magistratura, visto che siamo in una democrazia, non è che può tollerare che dei poteri dell'autorità sua vengano, come dire, trasmigrino all'autorità politica, alla rappresentanza parlamentare, e immediatamente si affianca, si aprono altre inchieste, e questo è avvenuto, e inizia una dialettica molto faticosa da gestire tra autorità politica, rappresentanza parlamentare e autorità giudiziaria che fa le sue inchieste. Questa dialettica è di per sé una dialettica inquinante, perché è di per sé problematica. Perché tu, quando svolgi delle azioni e raggiungi dei risultati, questi risultati poi devono essere trasferiti. In che tempi, in che modi, tutto, in parte, il parlamentare lo sa se sono tutti, se sono in parte, che cosa. E questo non fa che aumentare le coltri di fumogene. Delle cose sono state chiarite, un po', cioè chiarite, dei passi in avanti sono stati fatti, io concordo con Stefania Limiti, che poi adesso riassumerli così fa un po' ridere, nel senso che diceva: come hai messo su una commissione d'inchiesta parlamentare per 4 anni, però poi io, se avessi potuto scegliere, avrei continuato la commissione stragi, ecco, se avessi potuto scegliere, mi sembrava che aveva più senso istituzionale, cioè uno sguardo di inchiesta che riguardasse tutti gli anni 70 e che non si focalizzasse soltanto su Moro, però questo è stato, e quindi poi le pepite che sono state raggiunte parlo di pepite certe dal punto di vista della prova storica, dal mio punto di vista, evidentemente, non sono molte, però sono. Allora, una è questa Via Massimi. Questa Via Massimi che aleggiava da 30 anni, da 40 anni sulla vicenda. Questa ti aiuta a capire anche una serie di articoli che uscirono nel 78, 79, 80. E, insomma, siamo certi che nell'autunno del 78 Gallinari è stato ospite lì. E tanto e poco, così così. Perché poi da qui a dedurre con la stessa certezza che Gallinari ha frequentato quei luoghi anche nella primavera durante il sequestro, o che lì c'era la prigione di Moro addirittura, questo no, non è serio dirlo. Io non ho dubbi che non sia serio dirlo. Certo, abbiamo avvicinato molto Gallinari anche proprio temporalmente, e mi sentirei di dire che egli evidentemente si sentiva sicuro in quella sede, e mi sentirei di dire che per circa 40 anni, nonostante tutto era chiaro, madama la marchesa, ecco, una cosa così semplice, se non ci fossimo arrivati grazie alla perizia investigativa di un colonnello dei carabinieri che collaborava con la commissione, noi questo dato di fatto sarebbe rimasto sconosciuto. Però serve prudenza. Qual è il nesso, un nesso secondo me che è possibile argomentare rispetto a questa presenza, di Gallinari a Via Massimi? Allora, una delle cose che non hanno avuto soddisfacente spiegazione nella cosiddetta vicenda Moro è il fatto che in una piccola strada che si trova a poche centinaia di metri da Via Fani, nel giro di 2 giorni le Brigate Rosse abbiano rilasciate in tempi diversi, e questo anche è stato accertato dalla Commissione Moro, cioè chi vi dice il contrario può anche mentire, capita, hanno rilasciato ben 3 macchine funzionali al sequestro, utilizzate durante il sequestro. E questa è sempre stata una cosa strana, è stata chiamata la beffa di Via Licinio Calvo, ed è questo che ha indotto a pensare, a ritenere, a partire Pecorelli, dell'esistenza di un garage compiacente, cioè di un luogo che consentiva di controllare quella Via Licinio Calvo e di inserirvi le macchine a tempo debito in modo scaglionato sul piano temporale. Perché altrimenti, senza la mancanza di questo anello, proprio un anello organizzativo, veramente non si riusciva a capire per quale ragione queste Brigate Rosse avessero fatto un'operazione che sul piano logistico è veramente incredibile. Cioè, questa Via Licinio Calvo è una via molto piccola, stretta, senza uscita, e loro avrebbero voluto far credere, hanno fatto credere, che si sarebbero messe quella mattina, 5, 6, 7, 8 minuti dopo. Là c'è un testimone che vede gli ultimi 2 che fuggono dalle scale, quindi veramente 5, 6, 7, 8, 9 minuti dopo, a cercare non un posto, ma 3 posti che devono essere vuoti per parcheggiare. Allora, siccome questo è completamente inverosimile, allora è evidente che là c'erano già 3 posti disponibili, ma questo dal punto di vista logistico organizzativo moltiplica i protagonisti di questa strage. Nel senso che là ci devono essere almeno 3 macchine che occupano uno spazio, questo spazio lo liberano e le 3 macchine prendono il loro posto. Stiamo parlando già soltanto di questo, di 8, 9, 10 persone, oltre quelle che conosciamo. Allora, a tutti è sempre sembrato ragionevole ritenere che esistesse uno snodo logistico organizzativo nei pressi di Via Fani. La presenza di Gallinari nell'ottobre, settembre, novembre del 78 a Via Massimi, io credo che, e qui inserisco una categoria a noi storici tanto cara, verosimile, quindi non una prova storica, verosimile, è una prova storica accertata che Gallinari settembre, ottobre, novembre stava lì. È altamente verosimile che lì quella struttura possa essere servita alla funzione alla funzione che vi ho detto. Naturalmente questo aumenta, stiamo parlando, queste cose le dico, c'è un'inchiesta della magistratura in questo momento, ci sono delle persone che sono sotto inchiesta, cioè devo essere molto attento, molto prudente, misurare le mie parole, perché vi rendete conto da soli che queste affermazioni amplificano eventualmente, sottolineo, la portata di possibili, sottolineo possibili, reati. Ve ne rendete conto o no? Sì, direi. E di che parliamo? Di storia? Di fare storia? Cioè, in questo mio dire già mi sono portato troppo avanti e lo ritiro. E chiudo proprio l'utilità, e finisco, ruolo dei palestinesi. Grazie alla direttiva Renzi nel 2014, questo è un mio parere, secondo me con un eccesso di velocità, è stato dissecretato abbastanza relativo ai rapporti con i palestinesi, e sono dei documenti che si potranno studiare se e quando saranno disponibili a tutta la comunità degli studiosi. E in parte lo sono, in parte no, è un nodo, anche qui lo intuirete, ancora caldo, cioè capita che ogni tanto ci siano degli attentati, ma non a Barcellona, a Parigi, insomma, quindi però c'è stata, e questo è importante, perché delle cose supposte, o che prima si conoscevano soltanto delle punte di un iceberg, avrebbe detto Moro, adesso acquisiscono maggiore rilevanza, con un problema che io l'ho detto in commissione Moro, ma se voi mi state presentando una tale montagna documentaria di azione durante i 55 giorni dello spionaggio palestinese, ma è possibile, è credibile, è normale ritenere che per quanto riguarda l'azione del Mossad di Israele siamo a zero carbonella? Siamo alle dichiarazioni di Franceschini che dice nel 73 incontrai, mi chiesero, siamo ai ricordi dei reduci? È chiaro che non sta in piedi, cioè c'è uno, questa apertura archivistica mostra uno squilibrio che sarebbe irragionevole, e che è irragionevole, è evidente. Ultima cosa e chiudo, il memoriale Morucci, è stato fatto un buon lavoro da parte della commissione, poi la commissione si fa dire i funzionari della Camera, che sono gli unici che possono lavorare 12 ore al giorno per 4 anni, cioè non dovete avere il mito del commissario, il commissario va un'ora una volta a settimana. Poi se è diligente, se è bravo, si studia i documenti, ma insomma nel frattempo fa anche attività politica, non è che è stato chiamato a fare il parlamentare per fare l'investigatore sulla vicenda Moro, quindi c'è un po' di retorica su questo. Allora, la commissione, come dire, gli Stati Uniti, la commissione, la Russia, cioè sono cose. Allora, tu hai dei funzionari molto in gamba che hanno lavorato in maniera indefessa e con grande professionalità, poi certo hai il presidente. Ha il presidente un ufficio di presidenza. Il presidente Fioroni ha lavorato gran parte delle sue giornate alla commissione Moro, ma è il presidente, e quindi si è mosso. Si ha assunto, adesso ha pubblicato un libro insieme con una giornalista, Calabrò, dove riassume i lavori della commissione. Questo memoriale Morucci è stata una pista sulla quale Fioroni aveva molto investito come presidente, coadiuvato anche dagli uffici della polizia, e credo che qualcosa di positivo si sia raggiunto. Ve lo sintetizzo così: guardate, sulla vicenda Moro si è creato un patto che serviva a che tutti i protagonisti, nolenti o volenti, di questo dramma, questa tragedia, avessero un pezzo di verità, di serietà, di onorabilità, conservata. Conservare l'onorabilità in una storia che vi ho detto essere ferocissima è molto difficile. E il memoriale Morucci è servito a questo. Naturalmente un patto con la magistratura, che ha seguito gli sviluppi processuali dei protagonisti di questo patto al quale si aderiva, e anche questo è facile seguire con le dichiarazioni processuali che sono state fatte. Allora, le BR hanno avuto conservata, dal mio punto di vista legittimamente, una identità rivoluzionaria, che voi mi direte è poco, è tanto, è tantissimo per gente che poi si è fatta 10, 15, 20, 25 anni di galera. Una quota parte gli viene conservata. I politici protagonisti di questa storia hanno conservato le loro carriere e le hanno amplificate, e questo per loro era fondamentale. Poi possiamo farci tutte le polemiche che vogliamo, avere l'applauso, non avere l'applauso 40 anni dopo, ma sostanzialmente la Prima Repubblica sarà pure morta nel 78, come disse Saragat, ma insomma quello è un gruppo dirigente, Craxi, Cossiga, Andreotti, Fanfani, che ha vissuto e stravissuto per altri 15 anni, fino al 92-93. Buttateli via 15 anni di vita politica in maniera marginale o da protagonista? Da protagonista. Presidente del Consiglio, Cossiga, un anno dopo. Capo dello Stato, Cossiga. Andreotti torna a fare il Presidente del Consiglio. Andreotti tra il 79 e l'83 viene messo in frigorifero per la prima volta nella storia d'Italia dal 45 ad allora. Andreotti non occupa carichi di governo tra il 79 e l'83. Era presidente della commissione esteri, rientra in gioco prima come ministro degli esteri e poi come presidente del consiglio. Craxi, presidente del consiglio. Quindi questo è molto importante. La famiglia Moro ha avuto il martire. Questi sono, diciamo, il riconoscimento del martirio, che anche questo è molto importante. È quantomeno in una vicenda tragica subita, in cui sei stata vittima di un'azione dello Stato, dei poteri dello Stato, feroce, quantomeno, voglio dire, c'è questo risarcimento pubblico. I familiari di Tagliercio che hanno avuto, no? Allora, intorno al memoriale Morucci Faranda si svolge una sorta di danza macabra che porta a stringere questo patto, che è una poi delle ragioni per le quali effettivamente, chiudo, è ancora difficile fare storia sulla vicenda Moro. Grazie.
Grazie.